Vi incoraggio a spegnere i cellulari, Dio ti parlerà, ma non lo farà tramite cellulare. Ora, andiamo noi. In realtà, scusate, adesso mi è venuto in mente. Non potremo fare l'amministrazione a tutti, perché un'amministrazione dalla A alla Z ne richiede 3 ore, da 2 a 3 ore. Ma sì, faremo delle preghiere generali, cioè andremo al nocciolo. E ho aperto un centro di formazione in Sardegna, dove abbiamo acquistato una cassa mobile, ha una stanza matrimoniale, una stanza con letto castello e un salotto che diviene anche stanza matrimoniale, cucina e bagno. Così le persone possono venire per essere amministrate, rimanere un weekend e poi le facciamo cambio olio, filtro e poi le rimandiamo a casa. Esatto. Se sono pastori invece o leader che vogliono fare dei corsi per imparare, perché l'idea non è far sì che tu stia meglio, che è la cosa più importante, ma che tu faccia stare meglio agli altri per mezzo dello Spirito Santo. A questo Dio ci ha chiamato. Ho portato del materiale, perché come vedete c'è tanto da insegnare, il tempo è quello che è, un sacco di cose che sono fondamentali e non ho il tempo di insegnarvi. Ma sì, ho portato del materiale, che sono 2 libri che ho scritto. La conoscenza, che è quello che ti apre il futuro, e Guarigione dell'anima e liberazione, che è quello che ti chiude il passato. Sono 2 libri che ti apriranno la mente se li mediti, nascono dalla parola di Dio, perché quello che ti cambia la vita è la parola di Dio, ma la parola rivelata che ti permetterà di poter comprendere meglio come poter agire e aiutare gli altri. Poi se facciamo anche dell'amministrazione tramite Skype, perché è tanto il bisogno. Ora, il mio desiderio è che ci siano persone che abbiano voglia di imparare questo, perché nella misura che tu impari e sei equipaggiato, puoi aiutare il prossimo. E tu vedrai dei risultati bellissimi. Sai quanto è bello essere la risposta alla preghiera di qualcuno? Sai quante volte mi hanno detto, pastore, tu sei la risposta di una preghiera? Che gioia! Ma questo è per tutti, non è per uno solo. Non esiste il ministero della guarigione interiore e non esiste il ministero della liberazione. Lo Spirito su di me mi ha unto, 1, per predicare, 2, guarire i cuori spezzati. E tutti abbiamo un'unzione. E a chi crede nel mio nome, prima cosa che faremo è scacciare i demoni. Per quello non esiste il ministero, né della guarigione, né della liberazione. Questo è per tutti, ma devi imparare a farlo. Ok? Adesso noi faremo qualcuna amministrazione dal vivo, e per farvi capire, abbiamo avuto un'amministrazione. Silvia, vieni un attimo. Vieni Silvia. Hai visto come io ho il dono dell'imbarazzo? Anch'io, ma questo farà bene a tante persone. So che non sei timida.
No, ma...
allora, Silvia, la prima volta che è venuta la conferenza a Roma. Adesso abbiamo un'altra conferenza a Catania. Se riesci a partecipare quei 3 giorni, vieni, perché le conferenze sono per equipaggiare le persone a fare questo tipo di lavoro e liberare le anime e guarirle. E se ce la fai, mi raccomando, il 31 e 2 di fine mese. Ora, lei è venuta a una conferenza e dopo la conferenza ha avuto una, no, non per colpa della conferenza, possiamo parlare di alcuni dettagli senza andare nei punti...
Mi parla tutto, perché io non...
Ok, sei finito in un psichiatrico?
Sì, è partito okay. Un psichiatrico.
Non è colpa della conferenza? Vuole sottolineare. No, ma ovviamente già aveva dei problemi, è venuto, e non è stata amministrata e non conosceva il Signore ancora. Le avevano parlato del Signore, aveva fatto la preghiera, ma non aveva avuto un incontro con il Signore. E poi mi hanno parlato di lei, di quello che le era successo. Abbiamo cominciato a pregare per lei e oggi l'hanno portato per un'amministrazione. Abbiamo fatto quell'amministrazione lampo, ma che cosa è successo?
Imbarazzarmi. Allora, ho accettato Gesù, quindi la sua misericordia, e soprattutto il fattore che non riuscivo a perdonare. Il non perdono ti blocca, in qualsiasi momento ti blocca, tu dici di amare il Signore, di fare qualcosa per il Signore, ma non fai nulla. Sei bloccata a un passato, sei ancorata a un passato che comunque non porta niente di buono, perché comunque devi chiudere determinate cose del passato, determinate porte che hai aperto involontariamente, consciamente o inconsciamente al demonio, al diavolo. E niente, non sarà per colpa tua magari, ma perché ci sono delle maledizioni generazionali. Esistono. E io sono...
Ora, c'eri anche tu, vieni qui veloce. Sì.
Ora, Dani, muoviti.
È una sorella che ti ha aiutato tanto, giusto?
Assolutamente, se non ci fosse stata lei io sicuramente non...
E ora, che cosa succedeva con Silvia a casa tua?
Di tutto. Nel senso che lei è venuta a casa mia, la prima cosa è stata quella di accettare Gesù. Aveva delle cose, tante cose che doveva togliere, alle quali doveva rinunciare, e non riusciva a rinunciare, idolatrie, cose del genere. Nel momento in cui l'ha fatto, la prima cosa è aprire appunto il cuore a Dio, ma lì, in quel momento, ha cominciato a manifestarsi, a tirare fuori la lingua da serpente, a sputare, a fare il cane, un po' di tutto.
Cambiava la voce.
Trovarsi una persona così in casa non è molto carino.
È single, eh? È single. È già stata liberata, ok? Non spaventatevi. Se c'è qualche single qui, liberiamo anche te e poi potete cominciare un bel rapporto. Questo era prima. Cambiava la voce, urle, gride, calci, eccetera, eccetera. E adesso qui è stato, già quando è arrivata tutta tesa, tutta... siamo andati a chiudere le porte del passato... In maniera dolce e leggera, ha urlato, ha gridato?
No, assolutamente no, in maniera molto
Hai visto
tranquilla.
Andare via coi demoni?
Ho sentito proprio la pace.
Che scesse su di te?
Sì.
E sei stata liberata. E guarita soprattutto.
Liberata.
Ah, è stato bellissimo. Grazie. Diamo un applauso a Silvia. Grazie. Mi portano tempo fa una ex moglie di Satana, la quale quando andava, frequentava una chiesa e c'erano 10 persone che la dovevano tenere per ministrarla, urle, gridi, calci, eccetera, eccetera. Marito non credente, immaginate, tornava a casa tutta piena di botte, lividi, vestito rotto, il marito non credente, da dove vieni? Vengo della chiesa, vuoi venire amore? Possiamo capire perché il marito non si convertiva. E me la portano in ufficio. E in maniera dolce e leggera, prima parlando alla ragione, perché per liberare una persona devi parlare alla ragione. Una volta che la persona si manifesta, perde il controllo. E tu devi tranquillizzarla, non devi cominciare a urlare qua e là. Devi tranquillizzarla e devi arrivare alla ragione. Noi possiamo controllare tutto quello. Infatti, parlando con lei, che era la direttrice di un coro gospel, le ho detto, senti, questo tu lo fai, quando si manifestava, la fermo, dico, guardami, questo tu lo fai per la strada? Mi dice, no. Una persona molto colta, molto educata. Questo lo fai in farmacia? No. Questo lo fai nel supermercato? No. Ho detto, adesso non farlo qui. Perché vuole che tu rispetti la mia casa. E se tu hai Cristo, tu hai uno spirito di autocontrollo. E Satana è sconfitto. Ora, le ho spiegato quanto è sconfitto Satana, come la realtà spirituale. Quando la persona comprende, tu abbatti le fortezze. Dopo aver abbattuto queste fortezze, aver chiuso il passato che aveva dato diritto a questi demoni sconfitti, è stata liberata. Era cambiato da così a così. Senza urle, senza gridi, senza calcio. Perché la parola di Dio è la verità. E se è scritto, vuol dire che c'è qualcosa che io devo scoprire per mezzo della rivelazione affinché la realtà diventi la verità. Io non posso dubitare della verità perché la realtà mi dice il contrario. Ora, se Satana è stato sconfitto, Satana è stato sconfitto. Ora, se è sconfitto, come si fa a aiutare le persone? Ricordate che non puoi una liberazione senza una guarigione interiore è un lavoro incompleto. E viceversa, perché ogni ferita porta un diritto a un demone sconfitto di bombardare la mente, si chiamano dardi infuocati. E il combattimento dice, in realtà se noi viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne, infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il di... Ok, chi ha distrutto a Satana? Noi cosa dobbiamo distruggere? Ora, se tu leggi fino lì, adesso andremo avanti, non vi dico di non leggere perché se io dico non leggere, leggete di più, per quello non leggete. Ora, la legge che uccide, no? E, senti, se Adamo ed Eva non sono riusciti a guardare un solo comandamento, uno, perché stai male tu quando sbagli? Uno, tutto quello che ci voleva, non mangiare di quel frutto, tutto, e hanno fatto saltare uno. Ora, perché tu stai male quando sbagli? Rilassati, Cristo ti ha perdonato. Ora, nota che le fortezze, ci sono libri, ci sono un sacco di libri che hanno un sacco di porcherie. Dio si lamenta con una chiesa, guarda questo, nell'Apocalisse, profondità. Ok, ora, guarda questo, dice, ma voi alle altre che sono in Tiatira, a quanti non hanno questa dottrina e non hanno conosciuto le profondità di, come essi li chiamano, io dico, non mi pongo alcun altro peso. Nota che c'era gente che studiava o conosceva le profondità di Satana. E Dio si arrabbia. Dice, guarda, alle altre non pongo nessun peso, ma voi, io ce l'ho con voi che conoscete le profondità di Satana. Ora, quali sono le profondità di Satana? Ma sai quali sono le profondità che noi dobbiamo conoscere? Ok, quali sono? La Bibbia dice, Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo spirito, perché lo spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di? Queste sono le profondità che noi dobbiamo studiare, ma non quelle di Satana. Quali sono le profondità di Satana? Tutto quello che tu sai del diavolo, che non ha un libro, un capitolo, un versetto, non viene da Dio. E noi leggiamo un sacco di libri cristiani, dove raccontano di queste fortezze che sono i demoni nei luoghi della città e dobbiamo girare intorno alla casa con i tamburi e la tromba per liberare, e ungiamo la casa e quando liberi apri la finestra affinché i demoni non ti rimangano in casa. Ero a Cagliari, arrivato fresco a Cagliari, mi invito a una riunione in casa, 10 persone, 9 sorelle e un fratello, e a un certo punto una persona ha saputo che ero lì da fuori ed è venuta a questa casa. E allora dico, ok, adesso cominceremo un studio e preghiamo. E la persona dice, no, io non mi sento bene. Dico, ma vabbè, facciamo una preghiera. No, devo andare. Dico, no, vieni qui, facciamo una preghiera. No, guarda, sto male, non... No, beh, se facciamo una preghiera, sicuramente starai meglio. Vabbè, comincia a sudare un po'. E allora le prendo per mano, tutte le sorelle a fianco. Oh, sì. E dico, ok, signore, nel nome di Gesù, e lei fa, lei è mia! Hai visto quando accendi la luce che gli scarafaggi fanno più? Ok, così tutti 10. Una ha fatto un salto rotolando, buttandosi nel bagno, chiudendo la porta con i piedi. L'altra ha saltato sul muro, sembrava Spider-Man attaccato al muro. E l'unico uomo della casa comincia, non liberatela qui che mi rimane il demone in casa! Sì, tu ridi, vorrei vedere a te. Che cosa fai se qualcuno ti fa... E tu non sai chi è seduto a fianco a te. Ora, io mi metto a ridere. Ma mi metto a ridere, non potevo smettere di ridere. Perché dico, come siamo mai conciati? Come siamo mai conciati? È una persona che ha bisogno di aiuto, noi abbiamo Cristo, abbiamo il nome di Gesù Cristo, abbiamo l'autorità, Satana è stato sconfitto, e più! Come reagiresti tu? Ora, perché è successo quello? Perché lei aveva, delle fortezze. Che cosa sono le fortezze? Perché demoliamo i ragionamenti, tutto ciò che si leva orgogliosamente contro, facendo prigionieri ogni, fino a renderli ubbidienti a Cristo. Ora notate, ragionamenti e pensieri. È quello che si innalza contro la conoscenza di Dio. Perché Satana ci tiene tanto contro la conoscenza di Dio? Perché il mio popolo, se non può evitare la salvezza, farà di tutto affinché tu non acquisti conoscenza. Cioè, no, ti metterà dei pensieri in prima persona. Ma leggere la Bibbia, ma ascoltare delle prediche, ma che noia. Ogni volta che tu ascolti qualcosa, ogni volta che tu mediti, ogni volta che sali in macchina, chiudi quella radio di FM 110, la Gatta Allegra. Metti una bella predica, metti della lode e l'adorazione, poi arrivi a casa e ti lamenti perché io tutto va storto, tutto va male, c'è crisi, parli male perché riempi la tua testa e il tuo cuore delle cose del mondo. Nota che ragionamenti e pensieri. Allora, ecco le fortezze che un demone sconfitto utilizza nella tua vita. Che cosa sono questi ragionamenti e pensieri? Il ragionamento e il pensiero è quello che mi fa parlare. Io ragiono, penso, ragiono, parlo. E quando io parlo, vita e morte nel potere della lingua. Ora, quando c'è questo bombardamento di pensieri, la persona reagisce perché non è la persona, è il demone sconfitto in prima persona che dice andiamo via, andiamo via, andiamo via, devo andare via di qui, devo andare via. Chi ti ha detto che devi andare via di qui? Ho ascoltato la tua voce, ho visto che era nudo e ho avuto paura. Chi ti ha detto che eri nudo? Vedi come Dio va alla radice del problema. La paura non era un problema per Dio. Il fatto che si era nascosto non era un problema. E chi ti ha detto che eri nudo? Lui va sempre alla radice del problema. E noi abbiamo le armi per demolire il ragionamento e i pensieri. Ora, come vi ho detto prima, la guarigione dell'anima e la liberazione è solo il 20% della vita di un cristiano. Solo il 20%. L'80% è il rinnovamento della mente, perché il rinnovamento della mente è quello che ti dà la maturità. Guardate questo. Prima Corinzi 13:11. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino e... Ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose di bambino. Quali sono le fortezze? Ragionamenti e? Quando sei bambino cosa fai? Per conseguenza? Rinnovamento della mente. Tu rinnovi la mente, abbatti le fortezze. Ora, questo lavoro ti aiuta? Sì, ti aiuta. Perché? Perché un ragionamento è un'immagine che tu hai nell'inconscio. Vi faccio vedere un esempio. Un esempio con un grafico, che questo ti aiuterà a comprendere un po' come funziona. Come il diavolo utilizza le immagini che tu hai nell'inconscio. Ora, noi abbiamo delle cellule cerebrali nella testa. Queste cellule cerebrali sono delle cartelle. Queste cartelle, che sono qui dietro, contengono dell'immagine fin dal grembo di tua madre al giorno di oggi. Tutto immagazzinato lì. È il tuo passato. Quando tu hai vissuto un trauma, quella cartella ha più forza. Ogni cartella, se tu la apri, è composta di un'immagine e ha dei colori, dei suoni e degli odori, e dei gusti in alcuni casi. Quando, per esempio, se tua madre ti ha abbandonato, ti ha lasciato nel passato, quell'immagine lì, se lei ha sbattuto la porta quando se n'è andato, ogni volta che tu ascolterai una porta che sbatte, ecco l'immagine che è la fortezza del nemico per torturarti. Tu senti il dolore di quello che hai vissuto. La mente non sa distinguere tra la realtà e la verità. C'è un'area della mente che non distingue tra la fantascienza e la realtà. Tu puoi ingannare la mente. Questo lo puoi vedere quando vedi un film dell'horror. Tu sai che è un film? Ma è successo? Tu sai che è un film? Tu sai che sono attori, che c'è una videocamera di questo lato e che è il mostro di gomma? Ma poi ti spaventi. Perché? Perché quello che vedi nella mente, la mente non lo distingue tra finzione e realtà. E ogni volta che si apre una di queste cellule, tu senti il dolore del passato. O quando tu senti un odore, io sento l'odore di pino e mi viene in mente l'infanzia. Perché? Perché sono stati dei tempi bellissimi e io ho dei ricordi positivi in quell'area. E ora ogni volta che io ricordo il pino c'è un odore gradevole E mi piace l'odore di pino. Perché? Perché ti stimola dei sentimenti del passato. Sono delle immagini che tu hai immagazzinate. La pubblicità lavora con le immagini. Avete notato che per venderti un biscotto, il mulino bianco cosa ti fa vedere? Banderas con la famiglia felice, il marito al mattino, appena sveglio, con la moglie, la suocera e un leone ruggente. Lo avete visto? E tu non dici, ma che cosa fa un leone ruggente in mezzo con la suocera? Beh, noi che conosciamo la Bibbia possiamo capire il messaggio subliminare. Ma non è vero, ma quell'immagine di felicità, i bambini al mattino che sono contenti, che non fanno capricci, e la mamma al mattino, no? E loro che si baciano appena svegliati, e svegliati cosa fanno? Si danno un bacio. Hai mai baciato tua moglie presto al mattino? E tutti contenti. E ora, perché ti fanno vedere quell'immagine? Perché quello generalmente è quello che ci manca. La famiglia felice è il bisogno numero uno dell'uomo. Però cosa fanno? Inconsciamente tu connetti la famiglia felice con il biscotto. E hai seminato qualcosa nel tuo inconscio. E ora quando tu vai al supermercato non ti rendi conto, ma tu vedi il biscotto, e l'inconscio cosa, che cosa c'è nella immagine? Loro ti fanno vedere la famiglia felice con il biscotto. Ma quando tu vedi il biscotto cosa ti viene in mente? E ti trovi a casa una famiglia infelice ma piena di biscotti. E ti hanno fregato. Beh, così lavora il diavolo. Così lavora il diavolo. Ora, Dio ci ha creato con un sistema di dualismo. Vuol dire che tutto quello che nel passato lo riflettiamo nel presente. Tutto quello che tu hai vissuto, tu lo rifletti nel presente. Dio lo ha creato per vincere. Per esempio, ti do un esempio biblico. Samuele 17, prima Samuele 17:33. Davide e Golia. Lui viene da Saul, dal re Saul, e gli dice, io posso sconfiggerlo. Posso. E allora dice, Saul dice a Davide, tu non puoi, questa è una maledizione. Tu non puoi. Senti, una maledizione non è che ti venga un accidente. Quello è parte della maledizione. Quando Dio maledice l'albero, dice mai più tu darai frutto. Non dice tu albero ti venga un fulmine, ti accidenti a te e a tua sorella. Non le ha detto quello Gesù all'albero, giusto? È vero o no? Okay. Ma quando i discepoli vengono e lo vedono secco, dicono l'albero che tu hai maledetto. Ma Gesù non ha detto ti maledico albero, ha detto mai più frutto. Tutto quello che va contro la parola di Dio è una maledizione. Tutto quello che è in linea con la parola di Dio è una benedizione. E dice, tu non puoi andare a batterti con quel filisteo, poiché tu non sei che un ragazzo, ed egli è un guerriero fin dalla sua giovinezza. Ora, non le sta dicendo una bugia. Gli sta dicendo la realtà, non la verità. Perché io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ma guarda come risponde Davide. Davide rispose a Saul, il tuo servo pascolava il gregge di suo padre e talvolta veniva un leone, un orso, a portar via una pecora del gregge. Allora gli correvo dietro, lo colpivo, gli strappavo delle fauci alla preda e se quello si rivoltava contro, lo afferravo per le mascelle, lo ferivo e lo ammazzavo. Sì! Allora, lui dice, non! E lui dice, sì! Il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso, questo incirconciso filisteo sarà comune di quelli. Ora, lui comincia a parlare e comincia a cambiare l'immagine di Saul e dice, ok, al punto che quella parola di fede gli ha fatto sì che lui si togliesse le armature e le diesse a Davide. Davide lo ha convinto perché aveva la certezza di quello che sperava. Ma che cosa è successo? Come Dio ha creato questa certezza? Quando era nel deserto, lui ha vinto e quella vittoria era rimasta sigillata nell'inconscio. E quando ha visto Golia si è aperto la cartella del deserto e lui ha detto, certo che posso, io ho sconfitto il leone e l'orso e questo filisteo fa la stessa fine. E ha parlato con certezza perché le vittorie del passato Dio le ha preparato per le vittorie del futuro. E se l'ha fatto in passato lo fa nel presente. E lo farà nel futuro. Dio già mi ha tolto di un debito in passato e mi toglie del debito nel presente e mi porta verso la prosperità. Vedi? Questo non è psicologia, cioè è psicologia nel senso che è lo studio della psiche, del comportamento umano, ma tu li metti la parola sopra e tu capisci come il diavolo ti frega. Ora, questa è la cosa positiva, ma il diavolo utilizza il contrario. Ti ha abbandonato tua madre? E allora quando ti ha abbandonato tua madre ti sposi, tutto è a posto, tutto è bello, a un certo punto fa qualcosa che ti connette con il passato, dici una frase che diceva tua madre e... Ah, io so che tu mi abbandonerai come ha fatto mia madre. Ma chi ti ha detto? Tu sei come tua madre. In base a che cosa? Perché? Perché si aprono le cellule cerebrali del passato e tu agisci come se hai agito nel passato. Sei stato menato da piccolo e allora tuo figlio fa qualcosa che tu facevi e tu reagisci come tuo padre. E poi stai male perché hai detto io ho promesso che non avrei mai fatto questo a miei figli, mi trovo a fare le stesse cose. Perché? Perché tu sei già programmato dall'infanzia. Cristo ci ha riscattato dal modo di vivere tramandato dai nostri genitori con il suo prezioso sangue, dice la Bibbia. Vuol dire che tutto quello che ci hanno seminato nell'inconscio, noi siamo stati redenti. Ma adesso cosa devo fare? Cambiare alcune cartelle. Come faccio a cambiare questa immagine? La parola di Dio è vivente ed efficace e penetra. Per quello devi portare Cristo, la parola, a quelle scene e cambiare. Il passato non lo puoi cambiare, ma puoi cambiare le immagini del passato. Noi siamo trasformati di gloria in gloria alla sua immagine. Noi siamo creati per muoverci in base alle immagini. Lo Spirito Santo ci è stato dato per tre cose. Lo ha detto Pietro il giorno della Pentecoste. Questi non sono ubriachi. Questo che, quello che ha detto il profeta Gioele. Negli ultimi giorni io espanderò il mio spirito su ogni carne. E i miei figli e le mie figlie profetizzeranno, i giovani avranno visioni e gli anziani avranno dei sogni. Lo Spirito Santo ci è stato dato per vedere e ascoltare. Due cose che si vedono, una che si ascolta. La profezia si ascolta, ma quello che ascolti crea un'immagine. Se io ti dico macchina, come stavamo parlando oggi, cosa ti viene in mente? M-A-C-C-H-I-O, e con doppia C macchina? Scusate il mio italiano. Non ti vengono le lettere, giusto? Ti viene una macchina. Il tipo di macchina che ti verrà è determinato un po' dalla tua situazione interiore. Se ti viene in mente, dico macchina, ti viene in mente una Panda scassata? È giusto? Ok. Non si sa mai. Cancella, tagliali. Scassata. E perché probabilmente tu vieni in un contesto molto umile. Ora, se dicono macchina e tu ti vieni una Ferrari, ah, vuol dire che ecco qua uno che vuole andare in alto. E questo è tutto come il diavolo lavora nell'inconscio. Ora, se io cambio l'immagine, cambia il comportamento. La Bibbia dice, anche se tua madre ti rinnegasse, io non ti rinnegherò mai. O anche se tuo padre e tua madre ti abbandonassero, io non ti abbandonerò mai. Allora, se tu cambi l'immagine della parola di Dio per quello che è stato il tuo passato, se tu lasci stampare sopra quell'immagine quello che Gesù ti dice, allora cambia il tuo comportamento. Perché anche se tua moglie si comporta come si è comportato tua madre, tu non vedi più quella ultima immagine come tua madre che ti ha abbandonato, ma tu vedi lì Gesù che non ti abbandonerà mai. Ora, per chiudere queste cose, cosa facciamo spesso? La prima cosa che devi fare per cambiare questa immagine del passato, che sono le fortezze che i demoni sconfitti utilizzano. Se il demone ha diritto, no, prima di cacciare il demone devi togliere quell'immagine. Devi cambiare quell'immagine, perché quelle immagini sono quello che hanno diritto a un demone sconfitto, di torturarti. Allora, quando tu abbatti l'immagine, questa fortezza del passato, il demone se ne va senza urle, senza grida e senza niente. E magari i credenti fossero così ubbidienti come sono i demoni. In maniera dolce e leggera, senza urle, senza gridi, senza vedere un pubblico spettacolo di un demone sconfitto su un figlio di Dio. Io non accetto quelle cose, non accetto perché è Satana che morde il calcagno del corpo di Cristo. È arrivato il tempo di mascherare il diavolo nella tua vita e nella vita delle altre. È arrivato il tempo che la Chiesa si deve alzare. E Dio ci ha dato quegli strumenti per distruggere quelle fortezze e dimostrare a questo mondo che un demone sconfitto non può fare nulla contro un figlio di Dio. Non c'è stregoneria contro i figli di Dio. Dice Balaam, dopo che ha avuto gli occhi aperti, tu devi vedere con gli occhi di Dio. Tu vedi con gli occhi terreni o tu vedi con gli occhi di Dio? Perché pensate che l'angelo stava per far fuori Balaam? Ha dovuto aprirle gli occhi tramite la domanda che le ha fatto l'asina. Perché se non apriva gli occhi avrebbe parlato male e avrebbe avuto forse effetto, perché era uomo di Dio. Però cosa fa Dio? Gli deve far meditare, le dà tre opportunità, finché le apre, ultima chance, le apre la bocca all'asina e le dice, oh, perché mi stai picchiando? Mi sono mai comportato così? Lui dice, se avrei avuto una spada in mano ti avrei tagliato in due. E l'asina, uè, perché? Tre volte mi hai picchiato, mai mi sono comportato in passato così? E lui fa, no. E mi stai parlando? E allora lì, pac, si aprono gli occhi. Perché? Perché le domande producono rivelazioni. Chi dice la gente che sono io, dice Gesù. E voi? E allora Pietro dice, tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Ah, rivelazione. Rivelazione, perché le domande producono rivelazione. Quando tu fai le domande alle persone, Dio porta alla luce quelle fortezze che poi tu devi abbattere. La maggior parte li abbatti con il perdono. Se il tuo comportamento viene determinato perché ti hanno picchiato, ti hanno abusato, ti hanno violato, ti hanno umiliato, o rapporti sessuali che aprono un sacco di porte al nemico. Non per caso, se tu vedi quando lo Spirito Santo parla per mezzo degli apostoli, dicono, è parso bene allo Spirito e a noi di non imporvi altro peso che astenervi della fornicazione e dell'idolatria. Due cose. Stesso che dice alle chiese in Apocalisse. Io contraddite quelli che hanno la dottrina di Balaam, che insegnano i figli a fornicare e a idolatrare. Faccio una pregherina per te, vieni. Padre, benedicela nel nome di Gesù Cristo e dalle nuove forze, Signore. Nuove forze nel nome di Gesù. E vengo da Paolo, del pastore Paolo. Ci vediamo presto, ok? Salve. Tornando a noi, eravamo dove? Vediamo se state prestando attenzione. L'asino. La idolatria, la fornicazione e l'idolatria. Sapevo dove era, mi stavo soltanto testando. Allora, nota che le dice l'idolatria di Balaam. Cosa ha fatto Balaam? Non poteva maledire. Perché dice, ecco l'uomo, quando profetizza dice, ecco l'uomo con gli occhi aperti. Sì, perché se non li aprivi, Dio sa che tagliavano due. Dice, ecco con gli occhi aperti, Dio non guarda iniquità nel suo popolo. Non posso maledire quello che Dio non ha maledetto, perché Dio non guarda iniquità nel popolo. Non guarda iniquità, è una valanga di mormoratori. E cosa fa? Non può maledirlo, perché lui vede con gli occhi di Dio. E poi dice, non c'è sortilegio né magia contro Israele e contro Giacobbe. Bisogna che il popolo sappia quello che Dio ha fatto. E oggi c'è un sacco di figli di Dio che hanno paura di stregoni perché fanno... Ascolta, se tu credi che passare sotto la scala porta sfortuna, preparati. Preparati. Anche se non è vero. Sì, si è fatto secondo la tua fede. Tu hai la certezza di quello che speri che si passi sulla scala e ti accada l'accidente? Per quanto non è vero, per quello tu devi rinnovare la tua mente. Ora, come si abbattono queste fortezze? La prima cosa che dobbiamo fare è far diventare spirituale la persona. La Bibbia dice in Romani capitolo 8, versetto 5, ve lo faccio vedere così vi rimane nell'inconscio. Chi sono gli spirituali? Romani 8, versetto 5, che dice così? Infatti, coloro che sono secondo la carne, cosa fanno? Volgono la mente dove? Alle cose della carne. Che cosa era quello che mi rendeva nemico di Dio? La mente. La mente. Ma coloro che sono secondo lo spirito, alle cose dello spirito. Vuol dire che? Infatti la mente controllata dalla carne produce morte, cioè separazione da Dio. Ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace. Per questo la mente controllata della carne è nemicizia contro Dio, perché non è rinnovata, perché non è sottomessa alla legge di Dio, neppure può esserlo. Quindi, quelli che sono nella carne non possono piacere Dio. Perché? Perché senza fede è impossibile piacere Dio. Ma quando io fisso lo sguardo in Cristo, la parola, perché Cristo e parola sono sinonimi, e continuo a camminare, la parola mi dà la direzione. Per cui è importante riempire il cuore della parola di Dio, affinché esca della tua bocca la parola di Dio, continuamente, continuamente. Di che cosa parli? Io viaggio, mi siedo con persone e ci sono persone che parlano della politica, parlano del calcio, parlano, perché dell'abbondanza del cuore parla la bocca. Di che cosa parli ogni giorno? È la parola di Dio quello che sgorga dentro di te? Ti trovi con i fratelli? Non sto parlando di quelli del mondo. Perché finché tu sei bambino non c'è differenza tra quelli del mondo e te. Anche se sei padrone di tutto, dice Galati capitolo 4, versetto 1. Tornando a noi, come faccio a far sì che la persona divenga spirituale affinché la persona possa ricevere l'informazione che è dentro di sé, tutto dentro di noi, tutto Cristo in noi, tutta la parola in noi. La trasformazione non viene dal fuori verso il dentro, è dal dentro verso il fuori. Dio non ti cambia il lavoro dal dentro verso il fuori, dal fuori verso il dentro, scusate. Lui benedice l'opera delle tue... È inutile che tu chiedi, Dio benedice il mio lavoro. No, Signore, fammi capire come quella benedizione che è dentro di me, perché io sono il Tempio dello Spirito Santo, io sono l'arca del patto, lo Spirito Santo è qui dentro, e quando arrivava l'arca del patto alla cassa di Bedelom, la benedizione si spandeva. Vi ricordate? Ok, perché quando io arrivo non si spande la benedizione? Anzi, non mi sopportano? Non voi, no? Quelli della parrocchia a fianco. Perché? Perché non sei connesso spiritualmente. Tutto viene da dentro. Tutto Cristo è dentro. Tutta la parola è dentro di te. Ogni rivelazione, noi siamo, lo dico sempre, come delle cipolle. Non perché puzzi, ma perché ogni rivelazione è uno strato che viene fuori. E in quell'aria si vede Cristo. Allora, la Bibbia dice che il consiglio dell'uomo è come acqua profonda nel cuore. Ma l'uomo saggio saprà come attingerlo. E l'uomo intelligente. L'uomo intelligente è quello che ha rivelazione, perché la rivelazione delle tue parole illumina, rende i semplici intelligenti. Ma la rivelazione viene dalla meditazione. Finché è qui, è informazione. La informazione non ti cambia la vita. A me non mi interessa quanta scuola biblica tu hai fatto, se ancora hai dei problemi con la famiglia, con il lavoro, con la salute, vuol dire che tutta la conoscenza che hai qui non è scesa qui. Per quello smetti di camminare come...
Io ho fatto, ho il titolo di...
Sì, e per casa come andiamo? Allò? Ora, la rivelazione è quando la informazione dalla mente scende al cuore, e quando scende al cuore esce dalla bocca, e quando esce dalla bocca il timone della tua vita, che è la lingua, è controllata da Dio. Ascolta, se tu stai guidando e stai andando verso Svizzera, è inutile che tu gli chieda a Dio di portarti verso Sicilia. Così molti hanno la lingua verso una parte e poi chiedono a Dio di portarti dell'altra. Ora, se tu vuoi andare in Sicilia, ma stai andando verso Svizzera, ci puoi arrivare? Beh, in un certo sì, perché la, senso sì, perché la terra essendo rotonda, prima o poi ci arrivi. Ma a che prezzo? Molti sono, oh Signore, benedice il mio lavoro, benedice il mio lavoro, questo lavoro che fa schifo, ma ti vengo un accidente a te e a tutti, quello, oh, Signore, che schifo, benedice il mio lavoro, senti, non puoi dire, portami in Sicilia, ma dove stai andando? Svizzera. Portami in Sicilia, Signore, senti, se non ti fermi e non esci dall'autostrada e giri per l'altra parte, non arriverai mai nella Svizzera, in Sicilia, scusate. Per quello tu devi cambiare il modo di parlare, e abbattendo la fortezza, mettendo la parola di Dio sopra, tu cambi il modo di parlare, cambia il tuo futuro. Ora, come si abbatte una fortezza? Ho visione in posseduto. Ok, chi vuole venire qui davanti? Vieni, vieni qui. Una sedia, è possibile avere una sedia? Tutto bene? Ok, siediti, non fai finta che siamo da soli. Ok, perfetto. Quando tu ti trovi con una persona, uno, numero uno, è una persona che ha bisogno. E noi dobbiamo aiutarlo. Ora, c'è... quando tu ti siedi, la prima cosa che dobbiamo fare, c'è quello che è il body language, che è informazione. Per esempio, se noi vediamo il tuo nome di nuovo, scusa, Andrea, ci siamo sentiti su Andrea. Andrea in questo momento è così. Con la schiena su... Vuol dire che è un segno di chiusura, e ti credo, con 300 persone intorno, chi si sente? Sì, dimmi. Ma io devo poter guadagnarmi la fiducia affinché mi permetta di ministrarlo. Tu sei un intermediario, tu non devi fare altro che fare le domande. Farlo diventare spirituale e fare le domande. Come si fa a diventare spirituale? Romani 8:5, chi sono gli spirituali? Quelli che volgono la mente alle cose dello spirito. Vuol dire che per poter tirare l'informazione fuori, lui deve diventare spirituale. Ora, non dice quelli che pregano tutto il giorno e leggono la Bibbia sono gli spirituali. Quelli che volgono la mente. Non è la lettura o la preghiera che ti fa spirituale, è dove tu punti la mente. È ovvio che leggere la Bibbia e pregare mi aiuta a pensare alle cose dello spirito. Ma il succo del discorso sulla spiritualità è direttamente connessa con il pensiero. Se il diavolo riesce a farti pensare nelle cose terrene, lui ha diritto su di te. Hai capito questo? Per quello il diavolo ti fa dubitare, perché se tu dubiti, Dio non può adempiere la sua promessa. E l'esempio sai dove lo vedi? Chiaro e nitido. Gesù dice vieni. E Pietro fissa lo sguardo in Cristo, colui che crea la fede e la rende perfetta, cosa fa? Mette la tempesta, tutti gli altri 11. Ma tu sei pazzo, ma cosa fai? La nave che sta affondando, Gesù che cammina e dice vieni. Pietro che sta per scendere, Tommaso che dice non ci credo, io non ci credo. Giuda che le dice dammi il portafoglio e te lo tengo io. E Pietro che scende e comincia a camminare sulle acque perché fissava lo sguardo nella parola. Vuol dire che lui era spirituale, perché dove aveva il pensiero? E vieni. A un certo punto cosa succede? Lui volge il pensiero dove? Alle cose terrene. E cosa accade? Comincia a affondare. Vuol dire che le promesse cominciano a fare cortocircuito. Oggi le raccontava il pastore che quando ho letto quel passo, era d'estate, e era in piscina, l'ho letto che Gesù camminava sulle acque appena convertito. Se lo hai fatto con Pietro, lo puoi fare anche con me. Nel nome di Sheblu. E sono andato diritto in fondo. Non è che ho cominciato a affondare. Sono proprio andato diritto. Ma Pietro dice, non è andato diritto, ha cominciato a affondare. Perché? Perché la parola di Dio contiene la natura di Dio. E la natura di Dio non viene tagliata da un colpo. Comincia. L'albero non si è seccato da un colpo. Quando mettono i bastoni, vi ricordate l'Antico Testamento, che c'è una ribellione contro Aarone e Mosè, e Dio dice perdete tutti i bastoni, e prendono tutti questi bastoni, questi rami secchi, e li mettono nella presenza di Dio, nell'arca del patto, e quando mettono il bastone di Aarone, il giorno dopo, dice che è diventato verde, aveva delle foglie, dei fiori e del frutto. Se il tuo matrimonio è secco, mettilo nella presenza di Dio. Il tuo lavoro è secco, mettilo nella presenza di Dio. E la presenza di Dio dov'è? Dentro. Chi è il Tempio dello Spirito Santo? No, dillo convinto. Dillo come se ci credessi. Tu sei il Tempio dello Spirito Santo. Dov'è la presenza di Dio? Perché non la sento? Perché stai pensando nelle cose sbagliate. Pensa nelle cose di lassù. Ora, se io lo faccio diventare spirituale, io so che posso tirare da dentro l'informazione che mi permetterà di chiudere... Hai qualche problema fisico? Se può sapere cos'è? Che cos'hai nella schiena? Dei dolori da quanto tempo? Tre settimane. Ok, tre settimane. Ti fa male? Se ti muovevi ti faceva male, giusto?
Sì, me lo faccio soprattutto al mattino.
Ok. C'è qualche movimento dove senti il dolore? Okay. Ora, la prima cosa che faccio è una domanda. E la domanda che faccio è: dove è Gesù per te? Allora, perché faccio la domanda dove è Gesù per te? E non dove è lo Spirito Santo, dove è il Padre? Usiamo la logica, Dio ci ha dato un cervello. Il Padre nel cielo, lo Spirito Santo qui sulla terra, ma il fratello maggiore, la persona con la quale io mi identifico, che è concreta, è Gesù. Per quello quando io dico Gesù, parlo della persona di Gesù, il fratello maggiore. Perché se poi parliamo del... ma comunque, questa è un'altra storia. Ma io ti dico, dove è Gesù? Che cosa sto facendo alla luce della Sacra Scrittura? Lo faccio fissare lo sguardo in... E per conseguenza, pensando in Gesù, lui diviene spirituale. E quando è spirituale, lui può ricevere informazioni dallo Spirito Santo. È chiaro? Ora, io con la psicologia vi spiego che cosa fai con la parola di Dio. È chiaro? Non è psicologia nel senso che non è umano, questo è divino, questa è la Sacra Scrittura. Tutto quello che io faccio deve avere un libro, un capitolo, un versetto. Se non ha un libro, un capitolo, un versetto, allora non viene da Dio. E non mi importa quanto bella sia l'esperienza che tu hai avuto. Se non è scritta, non viene da Dio. È chiaro? Perché Dio vuole che tu comprenda con la ragione. Allora, prima domanda, dove è Gesù per te? La Bibbia dice... Dove due o più di due sono radunati nel suo nome, io sono? Vuol dire che lui è qui. Tutti abbiamo un luogo dove Gesù si trova. Per me è sempre qui davanti che mi dice vai avanti. Alcuni lo vedono a destra, altri lo vedono dietro, altri... Tutti abbiamo un luogo e anche il luogo è connesso con qualcosa del passato. Ma comunque, al di là di questo, dove è Gesù per te? Non lo vedi. Ora, generalmente quando una persona non vede Gesù è perché o è arrabbiato con Gesù, perché spesso noi gli diamo la colpa di ferite del passato o dei traumi del passato, che lui non c'entra niente, ma sapendo che lui è onnipresente, onnisciente, onnipresente, onnipotente, cioè lo sa tutto, lo può tutto e dappertutto, se tu sei così perché non sei intervenuto? Allora, e questa è una strategia del diavolo per aggiudicare le opere del diavolo a Dio, quando Dio in realtà era lì per aiutarci. O non ti sei perdonato. Perché? Di che cosa ti devi perdonare? Dimmi la prima cosa che ti viene in mente. Degli errori del passato. Ok. Vuoi perdonarti? Che dico me, Gesù, io so che tu mi hai perdonato. E perché tu mi hai perdonato, anch'io mi perdono. È sincero il perdono? Dov'è Gesù? Lui entra per quel corridoio, dove si mette? Ti sei perdonato veramente? Ok, allora, la mente come un muscolo. Tu lo puoi lavorare. Ci sono dei lavori fatti con la mente. Io quando giocavo professionista, soprattutto in America, se tu vuoi avere risultati, ci sono dei lavori che tu puoi fare con la mente che ti permettono di migliorare fisicamente. Alcuni che sono stati coinvolti con la con il satanismo, e dicono che i demoni, che hanno avuto dei rapporti sessuali con i demoni. Ora, i demoni sono angeli caduti, sono asessuali. Ora domanda, ma io l'ho sentito. E allora chi ha ragione? Gesù o la tua esperienza? Guarda, prendi un limone. Su, prendi un limone. Prendilo. Non essere ribelli, prendi quel limone. Quello siciliano, velo giallo. Sei pronto? Siete pronti? Dalle un bel morso. Papille gustative, giusto? Buono anche, acido. Ma cosa succede con il tuo fisico? Stai sentendo? Sì o no? Stai sentendo che le papille gustative, e addirittura mi hai dato un sapore. È vero? E dov'è il limone? Non ho capito, dov'è il limone? Non c'è, nella tua mente. Allora, vuol dire che quello che ho nella mente lo posso sperimentare nel corpo? Certo che sì. Tu non hai avuto un rapporto sessuale con un demone. Tu ce l'hai avuto qui nella mente, perché il combattimento è qui. Che poi l'hai sentito nel fisico, questa è un'altra storia. Ma questo non vuol dire che la tua esperienza va al di sopra della parola di Dio. C'è qualcuno qui dentro? Io so che sei qui, non voglio pregare per te alla fine, io so che tu sei qui, non ti conosco, ma so che sei qui, tu sei stato coinvolto nell'occultismo e tu hai praticato questo. E voglio pregare per te alla fine. Ora, tornando a noi, se tu non riesci a vedere Gesù è perché c'è un muro. Ora, se io ti dico pensa alla mucca della Milka, quella viola, ci sei? Descrivela. È grande? È viola? E c'è la scritta Milka nello stomaco. Tò, tieni il microfono. C'è la scritta Milka nello stomaco. Ok, che cosa è più potente? Gesù o la mucca della Milka?
Gesù.
Ah, ok. Ora, se tu riesci a vedere Gesù, se tu riesci a vedere la mucca della Milka, tu puoi vedere Gesù. Ora, c'è una differenza tra Gesù e la mucca della Milka. La mucca della Milka è immaginazione. Gesù è vero, è reale. E stiamo entrando nel mondo spirituale. Perché? Perché se è scritto è la verità. E se la Bibbia dice che io posso fissare lo sguardo in Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, vuol dire che io lo posso fare. Lui entra di qui. Ciao ragazzi, come va? Il tuo nome di nuovo?
Andrea.
Andrea, me l'hai detto già. Mi hanno detto che per ricordarsi un nome non devi guardare la persona e ripeterlo 3 volte. Andrea, Andrea, Andrea. Ok, allora Roberto, dimmi.
Hai sbagliato persona.
Eh?
Hai sbagliato persona.
Dov'è Gesù?
Non riesco ancora a vederlo.
Ok, passiamo a un'altra persona perché qui dovremo indagare, come vi ho detto, ci vogliono... da 2 a 3 ore per fare un'amministrazione. Allora, perché non riesce a vedere Gesù? Se riesce a vedere la mucca Milka, punto di domanda. E lì dovremo indagare, ma non abbiamo proprio il tempo materiale adesso. Ma noi facciamo l'amministrazione tramite Skype. Chiama la mia assistente, chiedi un appuntamento. Se ci sono io, la faccio io. Spesso viaggio tanto, ma ho uno staff di persone che fa questo lavoro. E sono molto in gamba. Addirittura ci sono 2 che sono... Lo fanno meglio di me e questo mi fa arrabbiare molto. Diamo un applauso comunque a Roberto. Andrea, Andrea. Ok. Bene. Ora, avete visto che cosa è accaduto qui? Con la domanda dove è Gesù, tu fai che la persona volga il pensiero alle cose dello Spirito. Volgendo il pensiero alle cose dello Spirito, tu riceverai rivelazione da parte di Dio. Tu devi togliere il tuo sguardo di te stesso e del dolore. E del problema per andare da Gesù. Poi con Gesù tu puoi affrontare. Se tu non lo fai con Gesù, tu ti fai solo del male. Per quello io parlo di andiamo a Gesù, rivivere le esperienze del passato senza la unzione, perché quando tu pensi sei spirituale c'è l'unzione intorno a te che ti protegge ed è lo spirito che ti guarisce la ferita. Se non c'è la parte spirituale, questo non farlo. Okay? E non fatelo, perché lo imparerete adesso, non fatelo in chiesa senza il permesso del vostro pastore. Potete praticare a casa con il marito, con il gatto, con chi volete, ma non con i fratelli, a meno che il pastore ti dia il permesso. Perché se tu ne fai dei danni, con chi si arrabbia il pastore? Con Martin. Ok, adesso sì, come stai?
Bene.
Il tuo nome?
Liliana.
Liliana, 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 perfetto. Ora, Liliana, dove è Gesù per te?
È davanti a me.
È qui davanti a te. Come è Gesù?
È leggero, trasparente, gioioso e guarda tutti quanti noi.
Ok, perfetto.
Con un amore come le onde del mare. Così.
Benissimo. Allora, notate che le caratteristiche principali, abbiamo detto... Leggero o gioioso, queste due. Ora, quando Dio appare nella Bibbia, o Gesù appare nella Bibbia, dice sempre quello che manca alla persona. Per esempio, lui va da Gedeone e le dice, uomo forte e coraggioso.
Perché era timido.
Giudici capitolo 6. Cosa stava facendo Gedeone? Era forte e coraggioso? No. Oh. Perché? Perché stava nascondendo il grano per paura dei Madianiti. Ora, Dio chiama le cose che non sono come se fossero. Poi quello, quando tu ti avvicini a Dio, nella descrizione di Gesù c'è quello che ti manca. La domanda è, chi non è stato gioioso con te? E chi non è stato leggero? Prima persona che ti viene in mente.
Non lo so.
E non lo so, una fortezza mentale. Ora, se ti è venuta un'immagine, facciamo una preghiera per cominciare, questo è molto importante. Padre, nel nome di Gesù, noi chiediamo la tua guida in tutto quello che faremo, Spirito Santo, noi leghiamo i demoni qui presenti, quelli che hanno diritto legale di essere qui, siete legati e obbligati a essere presenti, quelli che non hanno diritto legale sono legati e cacciati fuori nel nome di Gesù Cristo. Nessun tipo di manifestazione nel nome di Gesù. Amen. Questo è importante. Allora, avete notato che io ho legato tutti i demoni, quelli che non hanno diritto tutti fuori, ma quelli che hanno diritto io li voglio qui. Ora, perché voglio quelli che hanno diritto qui? E certo, perché le devo sistemare. Faccio lettino. Ok, ora Gesù è qui davanti. Abbiamo detto, è leggero ed è sorridente, era giusto?
Sì, pieno di amore.
Pieno d'amore.
Vuole guarirci, vuole liberarci.
Ok, pieno d'amore e vuole guarirti. Uno, chi non è stato pieno d'amore con te, di che cosa vuole guarirti? Ti è venuta una persona in mente. Vai d'intuito. Non devi ragionarlo, devi andare d'intuito, perché lo spirito comunica tramite l'intuito.
Ok, mia mamma.
Ok, prima immagine. Vuol dire che noi abbiamo aperto in questo momento che cosa è successo? Alla luce della scrittura. Noi abbiamo aperto una cellula cerebrale dove c'è tua madre in quella immagine, giusto?
Sì.
Ok. Abbiamo fatto una domanda. Dove è Gesù per te? Okay. Nella descrizione di Gesù, pieno d'amore, sorridente e leggero, mettendolo al contrario, perché Gesù chiama le cose che non sono come se fossero, tac, abbiamo aperto un'immagine di una cellula cerebrale nel passato. L'avete notato? È chiaro? Ora, io non sono un psicologo, sono un teologo. E questo è un diritto di tutti i credenti, è nella Bibbia. Se qualcuno ti dice, con quale diritto lo fa? È scritto. È scritto. Viviamo in una nazione cristiana, la Bibbia è il nostro fondamento, ed è scritto. Okay? Ovviamente io sono un ministro, o una marcia in più, ma comunque fatelo sempre in sottomissione, questo è fondamentale. Ok, abbiamo aperto un'immagine del passato. Che cosa è successo in quell'immagine? Senza andare nei dettagli, ok? Non vogliamo i dettagli, per quelli che passeranno, non vogliamo i dettagli dei traumi.
Ok, all'età di 9 anni i miei, per forza maggiore, sono dovuti partire dalla Calabria in Lombardia. E mi hanno lasciata con una mia sorella che si era appena sposata, con la scusa che aveva appena iniziato l'anno scolastico, la quinta elementare, e poi sarei... Ecco, cioè, e vedo la partenza, a me mi mettono in macchina con mia sorella e mio cognato, e vedo 11 fratelli e sorelle partire con mia madre e mio padre.
E tu che rimani lì?
Diciamo 10 perché due, io e mia sorella siamo 11.
Ok, siete 11 e vedi i tuoi genitori.
Però io non vedo che mi abbraccio, che mi bacio, vabbè, sono andati via abbastanza in fretta. Mm-hmm.
Ok.
Io sono la nona, quindi diciamo che... Mm-hmm. Ecco, non mi ricordo assolutamente che mi hanno abbracciato, ma non... Niente, non mi ricordo, mi ricordo solo che mi hanno messo in macchina e dovevo andare via.
Le immagini che hai, loro che vanno via,
con
e tu?
Con il camion, la macchina sul camion, perché mio padre aveva una ditta così, tutti quanti lì.
E tu che rimani?
E io li vedo andare
a 9 anni.
E mi ritrovo con una scatola dove c'erano tutti i miei vestiti, mentre prima erano sempre insieme le mie sorelle, i miei fratelli.
Sì, sì, sì.
Da sola in una camera, in una sala da pranzo di mia sorella, con un lettino... Tutto ad un tratto a 9 anni da sola così.
Ok. C'è Gesù, quello che ti ama, quello che è sorridente, lo vedi?
Sì.
Ok, prendilo per mano. Adesso ti stanno per lasciare. Io che vai da tua madre, la vedi?
Sì.
Dile, io ti perdono.
Io ti perdono.
Per avermi abbandonata.
Per avermi abbandonato. A tutti e due i genitori.
A tutti e due, anche tuo padre. Diglielo.
anche i miei fratelli, perché mi sono sentita abbandonata da tutti.
Dillo, dillo.
Io vi perdono, mia madre, mio padre e tutti i miei fratelli e sorelle.
Cosa fanno quando li perdoni?
Abbassano la testa, pentiti e dispiaciuti e che non si sono resi conto del dolore che mi hanno dato.
Non capivano.
Erano presi da tutto questo viaggio improvviso.
Okay. Metti Gesù vicino a loro. Che cosa accade quando metti Gesù vicino a loro?
Piangono.
Riesci a abbracciarli?
Sì.
Sì? Abbracci tutti?
Sì.
E Gesù cosa fa?
Li benedice, gli impone le mani.
Vuoi benedirli anche tu?
Sì.
Ricevi nel nome di Gesù Cristo.
Nel nome di Gesù io li benedico, mia madre, mio padre, mio fratello, mia sorella.
Okay. C'è un'ombra lì intorno, vedi un'ombra? Vedi qualcosa normale, un qualcosa di buio, un sentimento pesante?
No.
Ok.
Sì.
C'è. Ah, ok.
Sopra l'auto.
Sopra l'auto.
Che li accompagna.
Che li accompagna. Ok, adesso io ho bisogno che tu collabori con me. Dimmi tutto quello che verrà in mente. Non analizzarlo, dimmi tutto. Ora, notate che cosa è accaduto qui. C'è un'immagine del passato, molto traumatica, perché chi ti abbandonano a 9 anni per andarsene via e non erano coscienti di quello che facevano. Questa è l'immagine. Come l'abbiamo cambiata? Questo è il mondo spirituale. L'immagine è presente, è del passato ma ce l'ha adesso nel presente. Quando tu lo porti da Gesù, in alcuni casi, spesso accade, grandi lacrime, dipende dalla persona, generalmente c'è il pianto ed ecco la guarigione dell'anima che sta accadendo. È ovvio, a volte non è facile con 300 persone intorno, ma cosa abbiamo fatto? Facendo quello che doveva essere fatto, la immagine cambia. Adesso, no, avete notato che dietro quell'immagine c'era un'ombra, quell'ombra è un demone. Se tu vedresti Satana e dicessi, è questo qui? Ok, quell'ombra lì è un demone. La immagine del passato, ma il demone nel presente. Ed ecco una fortezza che utilizza per torturare la tua vita.
Esatto.
Sia nel rapporto... Tu sei sposata?
No, infatti. C'ho 50 anni e ancora non ho trovato...
Ah, sembri molto più giovane.
Non mi sento mai...
Ma perché? Perché c'è un trauma del passato che... E l'abbandono della famiglia tu lo stai vivendo nel presente, 50 anni, ma Dio è il genio della restaurazione. Ma perché possa restaurare tu devi cambiare quell'immagine, perché sennò comincerai a comportarti in linea con quello che è successo. Se ti è venuto, c'è qualcuno che le è venuto immagine del passato simile? Tu hai vissuto qualcosa di simile? Ti è venuto in mente l'immagine? Ok, notate che cosa è successo? La sua storia ha aperto un'immagine tua dell'inconscio. Questo è quello che succede quando tu vai al cinema e c'è una scena che ti colpisce e piangi e non sai perché. Io quando ero piccolo mi hanno portato a vedere Dumbo e per me è stato un trauma. Sai quando la mamma di Dumbo con la proboscide che le lo portano via, a me mi è mancato sempre l'amore di mia madre e quando ho visto Dumbo l'unico che è uscito traumatizzato da lì sono stato io. Perché? Perché una mancanza da piccolo riguarda mia madre. E se tu in questo momento stai... Ora, quando tu vedi il passato, tu senti il dolore del passato. Perché questa cellula cerebrale ha i sentimenti del passato. Per quando tu stai male nel presente, che cos'è una guarigione? Quando tu dissoci il sentimento dal pensiero e puoi pensare senza piangere. Puoi piangere di emozione, ma non più di dolore.
Io con Gesù... sono riuscita a dissociare, se no prima era sempre un dolore con
okay, adesso, ricordo. L'ultimo di... ricordo che ti rimarrà qui dentro è Gesù che benedice tutta la tua famiglia e tu che le abbracci.
Amen.
E quello determinerà un comportamento diverso.
Amen.
Con le altre. Amen. Allora, andiamo a sistemare questa ombra, perché questa ombra è quello che utilizzava quell'immagine per torturare la tua vita. Ha senso?
Sì.
Mi state seguendo? Hai qualche problema fisico?
Sì, beh, un po' il mal di schiena.
Da quanto tempo il mal di schiena?
No, vabbè, da tanti anni.
Da tanti anni, da piccola?
Sì, cervicale.
Cervicale, ok, perfetto. Ora, spesso i problemi fisici sono connessi con i traumi. Adesso ve lo farò vedere.
Mangiare, ecco. Mai visto prima il panino e la cioccolata, quando hai parlato del spirito di ingordigia.
Ah, è uscito?
Io prima ero magrissima, poi quando sono tornata, mi sono riconciliata alla famiglia, ho cominciato a ingrassare il doppio. Da 38 kg a... sono diventata obesa già. Quindi c'è stato...
L'ansia.
C'è stato qualcosa che ancora il nemico usa per tormentarmi.
Sì, sì. Ora, che cosa accade? Perché lei mangia? Perché il piacere che dà il cibo è qualcosa che... E utilizzi inconsciamente per cercare di rilassarti e coprire quel vuoto che nasce dai 9 anni.
Ecco, diciamo che il disturbo è quello.
Sì, sono 2 mezzi per i quali le persone spesso cercano di soffocare, sia con il cibo o le bevande, o con il shopping.
Tutte e due.
Tutte e due, no? Giusto? Che cosa fanno le persone a Natale? Quali sono le 2 cose che si fa a Natale? Mangiare e shopping. Non ti sei mai chiesto perché?
Perché?
Perché il vuoto più grande tu lo sperimenti a Natale. Qual è l'immagine che tu vedi a Natale? È il pesepre, Giuseppe, Maria e il bambino.
A Natale vedevamo papà in fila, tutti in fila, che gli davamo la letterina, lo metteva sotto il piatto. Poi è successo il distacco.
Il patatrac.
Qui ricordi, ce li ho belli da bambino.
Sì, sì, sì.
Natale era una gioia.
Ma la depressione del presente, di vedere un qualcosa che non hai... con quell'immagine familiare, con
che
un...
mi è venuta a mancare poi.
Esatto. E ora, molte persone, la maggior quantità di suicidi accadono prima Natale e dopo Capodanno, in quel periodo là. Ora, tornando a te, dimmi tutto quello che viene in mente, lì c'è un ente spirituale che dobbiamo sistemare. Dimmi tutto quello che ti viene in mente, non analizzarlo, perché sappiamo che il combattimento è dove?
Nella mente.
Ok, perfetto. Io prendo autorità nel nome di Gesù Cristo, questo demone... Qual è la tua funzione? Dimmi la prima cosa che ti viene in mente.
Di rendermi infelice.
Infelicità, ok.
Sì.
Ovviamente questa influenza è entrata a motivo di quella fortezza. Ci sei? Adesso, io prendo autorità nel nome di Gesù Cristo e spezzo ogni maledizione nella tua vita, nel potente nome di Gesù, sulla tua vita e su tutte le altre generazioni. Questo demone, quanto diritto ti rimane? Ti verrà poco, molto, niente? Cosa ti viene in mente?
Poco.
Falli vedere perché. Dimmi la prima immagine che ti viene in mente.
Perché Gesù è com'è ed ha distrutto tutte le opere del Satana.
Ok, ora, notate che quello che lei ha ricevuto nel pensiero è vero. Da che cosa so che tutto questo è vero? Dal frutto. Per il frutto lo conoscerai. Avete visto Silvia? Quello accaduto, uscita da dove? Dal psichiatrico? Ok. Imbottita di antidepressivi. Come stai? Sente il bisogno degli antidepressivi? Niente. Ok? Allora, tornando qui, tornando a te, questo demone ancora ha diritto. Perché ha diritto?
Non ha diritto, perché ho perdonato ogni
cosa. Ok, è chiuso allora.
Ho chiuso.
Scende all'abisso e non torna mai più. L'hai visto scendere? Nessuna manifestazione nel nome di Gesù Cristo.
Ce l'ho.
Ok. Guardami. Ok. Questo demone è sconfitto, giusto? No, nessuna, ho detto nessuna manifestazione nel nome di Gesù. Questo demone chi sei? Falli vedere adesso.
Spirito di apatia.
Apatia. Falli vedere come sei entrato. La Bibbia dice che noi abbiamo spirito di autocontrollo. E addirittura la Bibbia dice che gli spiriti dei profeti siano sottoposti ai profeti. Cosa vuol dire quello? Che cos'è lo spirito del profeta? Non lo Spirito Santo? Vuol dire che lo Spirito Santo si può sottomettere a quello che io dico? Certo. Cioè io non voglio che lui si manifesti nella mia vita, io lo tengo lontano dalla mia vita. È vero o non è vero? Quando è entrato Gesù nella tua vita? Quando lo Spirito Santo è entrato? Quando tu gli hai dato permesso. Ora, se lo Spirito Santo si può essere anche rifiutato da me, quanto in più un demone? Abbiamo visto che è sconfitto, giusto? Ok. Ora, Questo demone che si è manifestato adesso, falli vedere come sei entrato. Dimmi la prima immagine che ti è venuta in mente.
Perché ho avuto contatto con cartomanti quando avevo 20 anni. C'era una cartomante lì al lavoro, ci leggeva le carte, non conoscevamo la verità. E da allora ho passato veramente anni, poi da sola mi sono resa conto di allontanarmi, di stare male, la psicosi veramente delle cartomanti.
Ah, avevi questa psicosi. Ok. Quando io ho ordinato il demone ti è venuto l'immagine, sì. Giusto? E connesso con questo. Perfetto. E lì è entrata una psicosi con tutto questo.
Esatto. Okay.
State vedendo il processo?
Ansia, depressione, voglia veramente di morire, perché mi sento tutte quelle immagini che dici del nemico, tutte. Notte e giorno.
C'è un demone di morte.
Mi ha liberato.
Ok, perfetto. Allora, se io avrei preso... Ti sei manifestata in passato, precedentemente?
Sì, tantissimo. Nella chiesa con il mio pastore ho ricevuto tantissime liberazioni.
Tanti urli, grida e calci.
Sì, anche vesti di gatto, ma io ero cosciente e ridevo pure, anche verità su chi mi ministrava, e loro confermavano, cioè tu conosci le mie cose.
Sì, di cartomanzia, questo spirito di indovino che chiama la Bibbia, no?
No, mi diceva chi sei tu e mi diceva quello che era.
No. Beh, io penso che è un dono da parte da Dio che il nemico sta manipolando, perché Dio dice a Geremia, fin dal grembo di tua madre io ti ho costituito profeta alle nazioni. Vuol dire che nel DNA di Geremia c'era la chiamata profetica, fin dal grembo di sua madre.
Già questo dono, sì, tantissime testimonianze, il pastore me l'ha riconosciuto. Quando prego in lingue mi fa vedere tutto quello che ha, è lavoro e la persona guarisce.
Perfetto.
Che viene liberata.
Adesso c'è stata una manifestazione, giusto? Sentivi che il demone, dovevate vederlo?
C'è ancora qualcosa che deve...
C'è ancora, adesso lo sistemiamo, sì. Questo demone. Ma se noi dicevamo, nel nome di Gesù, manifestati, sai cosa accadeva a questo?
Li ho viste.
Ti menava a te fisso, eh?
Sì.
Scherzo.
Sì, ho fatto tanti versi strani.
Versi strani. E come ti senti adesso?
Tranquilla.
Sai perché?
Mi sentivo un po' a contorcere prima, però...
Cominciava la manifestazione, ma abbiamo detto no, nel nome di Gesù.
Ho sentito una pace.
E tu hai compreso.
Sì.
Perché quando tu comprendi che lui è sconfitto...
Le fortezze sono nella mente.
Che è stato spogliato, tu dici no.
E non deve fare un pubblico spettacolo.
Di te, perché tu sei una figlia di Dio. E non solo la figlia, tu hai la chiamata. È un ministero.
Sì.
E è il dono profetico. E ora, quanto in più ha senso? Perché lui quando si manifesta, ero adesso lo sistemiamo, non preoccuparti. Da qui non scappa.
Voglio dimagrire. Non c'era l'ansia di mangiare.
Adesso ti faccio vedere qualcosa che ti aiuterà.
Una cioccolata così.
Ti aiuterà a dimagrire. Ma perché? Non era lei, è il demone. Perché tu sapevi che saresti venuta qui, giusto?
Io mi ero preparata tantissimo.
Ok, allora,
i tuoi video.
Spesso quando ministro e c'è una persona, capita che si agitano. Ora, non è la persona, è il demone nella persona.
Anche quello ho sperimentato. Okay. Tremare proprio...
Ma lo senti in prima persona, ma non sei tu, è il demone. Il demone lavora tramite i pensieri. E se tu... come spiegarti? Se tu hai pensieri di omosessualità... E vuol dire che c'è un'influenza anche se non lo hai praticato. Esci da quel cellulare. Comunque, tornando a te, stavo per dire cosa stavo raccontando?
Che dobbiamo farlo uscire.
Sì, dobbiamo farlo uscire. Ma stavo per ricordare qualcosa di importante che... Sì. E? Ah, ok. Vuol dire che quando tu hai dei sentimenti o dei pensieri, anche se non l'hai praticato, è con la fortezza, è con l'influenza. Sì, un'omosessualità per esempio. Tu non sei caduto nell'omosessualità, ma hai i pensieri. Ok, la domanda è come, perché? Perché lì c'è il combattimento. Non perché non l'hai praticato, non vuol dire che non c'è un'influenza spirituale nella tua vita. Quando hanno cominciato? A volte può darsi che siano generazionali, sì, può capitare. E allora si chiudono. E vedrai che una volta chiuso e cacciato via il demone, non c'è più quel pensiero ossessivo. Ora siamo sotto il mondo, per quello basta accendere la televisione perché ti vengano i tardi infuocati. Domande? Adesso lo vedremo. Se la cervicale è connessa con quel trauma o quel peccato, automaticamente andrà via. È come dire io ho l'ulcera che nasce dallo stress. Ok, sistema lo stress e cosa accade con la ulcera? Sai che non c'è nessun medicinale che guarisce? Non esiste il miracolo che guarisce, è il corpo che guarisce da solo. Dio ci ha creato per guarire, se io mi taglio, si rimargina da solo. La medicina cosa fa? Non ti guarisce, aiuta il corpo a guarirsi da solo. La chemioterapia non ti guarisce, elimina le cellule malate. E per conseguenza poi il corpo si guarisce da solo. Per quello quando noi chiudiamo la fonte del perché tu sei malato, il corpo si guarisce da solo. Ora, la Bibbia dice, se lo spirito che ha risuscitato Cristo dai morti abita in voi, ve lo faccio vedere con la Bibbia, Ok, guardate questo. La Bibbia dice, se Cristo è in voi, certo il corpo è morto a causa del peccato, vuol dire che il corpo è morto, vuol dire che è separato dalla vita di Dio. Morto vuol dire separato, non vuol dire senza vita. Quando Dio dice all'uomo, se mangi morirai, ha mangiato e è caduto secco? No, è stato separato da Dio. Ora il nostro corpo, per il peccato, è separato da Dio. Vuol dire che ci sono malattie, dal momento che il mondo è sotto il diavolo, che hanno influenza nella mia vita. Per quello è importante che tu preghi per i cibi ogni volta che mangi, per santificarli nel nome di Gesù. Ma poi dice, ma lo spirito è vita a causa della giustizia. E se lo spirito di colui che ha resuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha resuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali, mediante il suo spirito che abita in voi. Ora nota che, se lo spirito che in me ha resuscitato un cadavere, quanto più può sistemare una cervicale, o qualunque tipo di malattia. La domanda è, che cosa ferma lo spirito che è dentro di me, da invadere il mio corpo? Se il mezzo è la mente, la domanda è qual è la fortezza che non permette allo Spirito Santo che è dentro di me di invadere il mio corpo. Molto è la mancanza di conoscenza, perché per le sue ferite noi siamo stati guariti. Ma dall'altro lato, se questo problema alla cervicale e questo dolore che hai nasce da questo trauma, tu sarai guarita. Permesso dello Spirito che è dentro di te. Ci sei? Guarda la cartomante, guarda la prima persona, prendi Gesù per mano, dove ti porta? La vedi? C'è quel demone dietro? Guarda lei e di lei io ti perdono. Due? Ok, tutti e due legati. Tutti e due, di lei
io vi perdono.
Per il male che mi avete fatto.
Per il male che mi avete fatto.
Guarda Gesù e di lei Signore perdonami. Sì, per quello che ho fatto.
Io rinuncio.
E spezzo queste maledizioni.
Nel nome di Gesù.
Amen. Questo demone, quanto diritto ti rimane?
Nulla.
Scende all'abisso e non tornare mai più.
Sì, l'ho visto scendere.
Ok. Da quanto tempo avevi il problema nella schiena?
Da anni, 20 anni.
Da quanto tempo hai fatto cartomanzia?
Là?
Quella cartomanzia.
Che mi leggevano le carte.
Mm-hmm.
30 anni fa.
30 anni fa. Che cosa è successo 20 anni fa, quando ti è venuto quel problema nella schiena? 20 anni fa ti è arrivato. Che cosa è successo in quel periodo, oltre al dolore? Hai avuto un problema con qualcuno? C'è stato qualcosa?
Sì, una delusione d'amore.
Ecco. Tu hai avuto dei rapporti con quella persona, giusto?
No.
È solo una delusione d'amore. Non c'è stato un legame...
C'è stata tanta cattiveria, lui era in Calabria, io qua e siamo venuti così.
Ok, allora guarda quella persona, 20 anni fa.
Chi?
Sì, la delusione. Senza dare i nomi, lo vedi?
Sì.
Dile io ti perdono.
Io ti perdono.
Per il male che mi hai fatto.
Per il male che mi hai fatto.
E ti chiedo perdono.
Ti chiedo perdono.
Cosa fa il ragazzo?
Sorride.
Riesci a abbracciarlo? È sincero?
Sì.
Gesù cosa fa?
Mette la mano sul suo capo.
Amen. Chiudi gli occhi. Spirito Santo, in questo momento io prendo autorità. Comando a questa schiena di tornare normale, ogni dolore fuori, adesso nel nome di Gesù. Lascia che Gesù ti abbracci. Senti la presenza di Dio?
Sì.
Ok. Tu sei guarita nel nome di Gesù.
Amen.
Alzati. Piegati?
Sì.
Potevi fare quello?
Sì, lo potevo fare.
Dove è il dolore?
No, mi sento sciolta.
Non c'è più?
Leggera.
Più leggera?
Sì, sì.
andato completamente. Muoviti bene.
Sì.
Muovi il collo.
Il collo.
Il collo non riusciva a muoverlo?
Il collo era un po' bloccato, però.
E adesso?
No.
È sciolto?
Sì, sì.
Sì? Tutto?
Sì, abbastanza.
Gloria a Dio!
Alleluia.
Sei contenta?
Amen.
Ok.
Alleluia.